Allora, per quanto riguarda i case reports, questi possono fornire prove di un'associazione tra un farmaco e un evento avverso, ma sono generalmente più utili per generare ipotesi che per verificare un'associazione tra un'esposizione e il risultato del farmaco. Esistono poi alcuni eventi avversi distinti, noti per essere associati più frequentemente alla terapia farmacologica, come l'anafilassi, l'anemia plastica, ma non entriamo nel particolare di queste situazioni. Basti sapere che quando sono presenti e quando vengono segnalati spontaneamente, le aziende dovrebbero porre maggiore attenzione su questi rapporti per dare un seguito dettagliato, il più dettagliato possibile e anche il più rapido possibile alle autorità regolatorie. Diapositiva successiva. Per quanto poi riguarda, sempre parlando di metodi di farmacovigilanza, ci sono i rapporti suggeriti. Sono quei rapporti, diciamo, ai quali le aziende sono, come dire, invitate alla loro realizzazione. Praticamente sono stati usati, implementati diversi metodi per incoraggiare e facilitare la segnalazione da parte degli operatori sanitari in situazioni specifiche, ad esempio nelle strutture ospedaliere, per nuovi prodotti o per periodi di tempo limitati. Quindi sono quei rapporti che vengono, come dire, consegnati ai medici competenti, agli operatori sanitari, e che dovrebbero, si suggerisce di compilarli quando vengono introdotti nuovi farmaci o nel monitoraggio di quelli già esistenti. Tali metodi includono la segnalazione online degli eventi avversi e il suggerimento sistematico della segnalazione di eventi avversi sulla base di un metodo preprogettato. Quindi sono praticamente dei rapporti precompilati dove sono presenti una serie di casistiche, bisogna semplicemente segnalarle e poi comunicarle online o attraverso dei portali dedicati nel più breve tempo possibile, nel caso di situazioni di eventi avversi gravi oppure in base, diciamo, a quanto concordato in maniera più duratura nel tempo. Sebbene sia dimostrato che questi rapporti, che questi metodi migliorano la tipologia di segnalazione, non sono privi dei limiti della sorveglianza passiva, in particolare la segnalazione selettiva e le informazioni incomplete. Molto spesso mancano dei dati che magari sono stati, nel caso di quel farmaco, non ritenuti al momento della definizione del rapporto importante, ma che invece possono essere fondamentali. Diapositiva successiva. Sempre parlando quindi di questi rapporti che vengono suggeriti, durante la prima fase post-marketing, le aziende potrebbero fornire attivamente informazioni sulla sicurezza agli operatori sanitari e allo stesso tempo incoraggiare l'uso prudente di nuovi prodotti e la presentazione chiaramente di segnalazioni spontanee quando viene identificato un evento avverso. Quindi è come un suggerimento, un invito alla comunicazione. Perché questo? Perché non si può chiaramente costringere, anche perché potete capire bene che gli operatori sanitari hanno delle mansioni, delle responsabilità giornaliere, quindi questo potrebbe rappresentare comunque un aggravio nelle loro attività giornaliere. E spesso quindi c'è maggiore difficoltà anche alla compilazione corretta, al riportare tutte le informazioni, perché man mano si tende magari a tralasciare, anche se non andrebbe fatto. La segnalazione di eventi avversi suggeriti nella prima fase post-marketing può indurre le aziende a informare i professionisti sanitari delle nuove terapie, a fornire informazioni sulla sicurezza nelle prime fasi di utilizzo da parte della popolazione generale. Quindi, in base a quanto viene fatto prima dell'autorizzazione all'immissione in commercio, le aziende possono ritenere necessario intensificare come dire, l'attenzione o la richiesta di informazioni nella fase post-marketing precoce, quindi intensificare nei primi 3 mesi, 6 mesi rispetto alla data di prima emissione, di prima autorizzazione, tutte quelle analisi che servono a dare robustezza degli aspetti che erano rimasti carenti in base alle segnalazioni ricevute. Questo dovrebbe essere considerata una forma di segnalazione di eventi spontanei, quindi i dati tenuti dalla selezione non possono essere utilizzati per generare tassi di incidenza precisi, perché non sono organizzati e preventivati. Slide successiva. Tra i metodi di farmacovigilanza, parliamo di sorveglianza attiva. In questo caso possono essere individuati i cosiddetti siti sentinella. E quindi questa sorveglianza può essere ottenuta esaminando cartelle cliniche o intervistando pazienti direttamente, pazienti e medici, quindi non aspettando che queste persone segnalano, ma attraverso un processo attivo, cioè andando ad intervistare pazienti, medici, valutando le cartelle cliniche indeterminati in un campione di siti sentinella, per garantire dati completi, accurati sugli eventi avversi segnalati da questi siti. I siti selezionati possono fornire chiaramente informazioni come dati provenienti da specifici sottogruppi di pazienti che non sarebbero disponibili in un sistema passivo di segnalazione spontanea. Slide successiva. Sempre parlando di sorveglianza attiva, si parla di drug event monitoring. Il monitoraggio, quindi, degli eventi farmacologici è un metodo di sorveglianza attiva della farmacovigilanza. I pazienti potrebbero essere identificati sia da dati di prescrizione elettronici o da richieste di assicurazione sanitaria autorizzata. Anche questo è un modo di eseguire la sorveglianza attiva. Un questionario di follow-up può quindi essere inviato a ciascun medico o paziente a intervalli prestabiliti per ottenere informazioni sui risultati. Nel questionario possono essere incluse informazioni su dati demografici dei pazienti, indicazioni per il trattamento, quindi indicazioni più generali, durata della terapia, comprese le date di inizio e di fine, il dosaggio che è stato dato, gli eventi clinici o motivi per l'interruzione del trattamento. Quindi una serie di informazioni che vanno anche oltre la presenza di eventi avversi, ma che permettono di raccogliere informazioni per trovare magari delle correlazioni sfuggite precedentemente. Slide successiva, sempre parlando di sorveglianza attiva, vengono utilizzati i registri, Si tratta di un elenco, in questo caso, di pazienti che presentano stesse caratteristiche. Questa caratteristica può essere una malattia, quindi il registro delle malattie, oppure un'esposizione specifica. In questo caso si parla di registri di farmaci. Entrambi i tipi di registri raccolgono informazioni utilizzando questionari standardizzati in maniera prospettica. I registri di esposizione si rivolgono alle popolazioni esposte ai farmaci di interesse, ad esempio registri dei pazienti con artrite reumatoide, esposti a terapie biologiche. Questo è un esempio. E perché? Qual è la finalità? Determinare se un farmaco ha un impatto speciale su questo gruppo di pazienti. Chiaramente, sono casi particolari questi. Poi ci sono, gli studi comparativi. In cosa consistono? I metodi epidemiologici tradizionali sono una componente chiave nella valutazione degli eventi avversi. Esistono numerosi progetti di studio in cui vengono osservati pazienti che sono utili per convalidare quei segnali provenienti da segnalazioni spontanee o case studies. Ci sono all'interno degli studi comparativi gli studi trasversali, quindi dati raccolti su una popolazione di pazienti in un singolo momento o un intervallo di tempo, indipendentemente dalla disposizione al farmaco o dello stato della malattia, costituiscono uno studio trasversale. C'è dei vantaggi, ma allo stesso tempo degli svantaggi, come ad esempio è che la relazione temporale tra l'esposizione e l'esito non può essere in questo caso valutata, affrontata direttamente. Questi studi sono utilizzati con l'obiettivo di esaminare la prevalenza di una malattia in un determinato momento o per esaminare le tendenze verso quella malattia nel tempo. Slide successiva. Gli studi comparativi possono essere caso controllo, quindi uno studio caso controllo vengono identificati casi di malattie o eventi, oppure studi di coorte. In uno studio di coorte una popolazione, in questo caso a rischio per la malattia, è seguita nel tempo per valutare l'insorgenza della malattia stessa. Le informazioni sullo stato di esposizione sono note durante il periodo di follow-up per ciascun paziente. Abbiamo poi le indagini cliniche mirate, quando vengono identificati rischi significativi da studi clinici in preapprovazione, potrebbe in questo caso essere richiesto ulteriori studi clinici per valutare il meccanismo d'azione per la reazione avversa. In alcuni casi potrebbero essere condotti studi farmacocinetici o farmacodinamici per valutare se un particolare indicazione riguardante la posologia può esporre i pazienti ad un aumento del rischio di eventi avversi. Abbiamo poi gli studi descrittivi, sono studi importanti anche se non sono finalizzati per la rilevazione o la verifica di eventi avversi associati all'esposizione dei farmaci. Sono studi più generali, principalmente utilizzati per ottenere il tasso di background degli eventi di esito, stabilire la prevalenza dell'uso di farmaci in determinate popolazioni. Si parla di decorrenza naturale della malattia, quindi la scienza dell'epidemiologia è inizialmente concentrata sulla storia naturale della malattia, comprese le caratteristiche dei pazienti malati e la distribuzione della malattia in popolazioni selezionate, nonché dati sulla stima. E poi lo studio sull'utilizzo del medicinale. Gli studi di questo tipo sull'utilizzo della droga descrivono come un farmaco viene commercializzato, oppure come viene prescritto e usato in una popolazione e in che modi questi fattori influenzano l'incidenza degli esiti di interesse. Slide successivo. successiva.